faccia oggi. Come va? Non c'è male, sono qua. Non ci credo pure tu. Chiuso dentro la TV. Chiuso qui, ma chi lo dice? Non rinchiude la cornice. Nessun quadro se d'autore, anzi gli dà più valore. Guardi un quadro e se la tela si trasforma in una vela, tu cominci a navigare nell'immensità del mare. La cornice, l'orizzonte che tu non raggiungi mai, vieni qui, stammi di fronte, via si parte insieme, dai. Ciao oggi, libertà, chi la prende, chi la dà, ma il cielo è sempre più blu, solo dove ci sei tu. Ciao oggi, dai spara, acqua azzurra ed acqua chiara, dai diamanti non nasce niente, ti si vede, ti si sente. Ciao oggi, come va, come va?
Sì, ci siamo di nuovo insieme oggi lunedì 25, ma meno male di 29 questo mese, essendo di 29 abbiamo quel giorno in più per stare insieme, vai,
allora,
so che farò anche Pasquetta, anche a Pasquetta io sarò qui, allora, venga Ruzzolo all'uovo io, senti, no ma c'è ancora tempo, io a marzo, senti, oggi giornata speciale, particolare, eccezionale, meravigliosa come sempre, insieme a G, dai, oggi inizia il Festival di Sanremo, cioè, ma chi se ne frega, t'ha ragione, chi se ne frega, però ne vogliamo pure parlare male, perché la cosa più bella del Festival di Sanremo è che se ne possa parlare male, perché se ne parli bene, cioè, di buono c'è poco, tutto il resto è noia, no? E allora avremo un collegamento con la mia inviata speciale al Festival di Sanremo, e dopo la pubblicità, dopo i primi 10 minuti, sentiremo le prime cose, le prime curiosità, quello che si agita all'interno di quel baraccone, e poi ovviamente quello era Pippo Mauro. Mi siedo e leggiamo un po' le cose che voi mi avete scritto. Ma sì, siete contenti che ora la RAI ci fa pagare anche la tassa, il canone sul computer, siete contenti?
Per gli utenti.
Allora, ma leggiamo un po' di cose più tranquille. Per esempio uno che mi scrive: sei troppo mitico. Allora va benissimo, no? Benissimo. Ciao, sei un grande, ma ancora meglio. Ma secondo te la tranvia a Firenze è giusto o no? Nini, ma mi hai seguito o non mi hai seguito? Hai visto, guardato, ascoltato quello che ho detto? No. Io mi sono chiaramente messo contro la tranvia. Naturalmente poi c'è stato il periodo in cui non se ne poteva parlare, poi abbiamo vinto con il sì, però abbiamo perso con l'affluenza, si è vinto, si è perso, ormai non ne parla più nessuno, a quanto pare, Che? È un rumore, un gesto, vabbè. Comunque ho già espresso il mio parere, tutte le cose che io dico non posso e non dovrei nemmeno ripeterle, perché tanto sono scolpite nel web, Sì, perché tutte queste trasmissioni, oltre ad andare in diretta televisiva, perché siamo in diretta, dalle 1 alle 2, vengono replicate alle 6 del mattino, dalle 6 alle 7, poi... sempre per la diretta abbiamo lo streaming su TVR Tele Italia, quindi possono vedere sul web in tutto il mondo in quasi diretta. Poi c'è il web che contiene come uno scrigno del tesoro tutte le puntate che riguardano questo programma, dalla prima del 1° ottobre fino a quella ultima di venerdì e poi ora, poi questa e così via, grazie al gruppo G. Ecco, le trovate in perilg.it. Il mio blog, ciaog.spazioblog.it, in questo momento è fermo perché io ho il computer guasto a casa. Sì, forse stasera qualche anima buona me lo mette a posto. Per cui andate su perilg.it. www.perilg.it e trovate tutte le puntate, quindi quello che ho detto si recupera. Cioè, ma io non ce l'ho il computer, guarda, tu vivi meglio, ma io non ce l'ho internet, guarda, tu vivi meglio, però bisogna avercelo che tu hai. Senti come dice uno mi scrive: come sei buffo, vabbè, quello dopo mi scrive: come sei scemo. Non so se sia la stessa persona, ma i numeri erano diversi, vabbè. buffo e scemo? No, a me va benissimo. Scemo. E poi, grande G, sei l'unico che riempi i nostri pomeriggi. Senti, dai. E noi siamo qui a dare il nostro pomeriggio alle persone più bisognose di noi. Un abbraccio alla misericordia di Cenaia. Bene, bene, bravi ragazzi, la misericordia di Cenaia, mi fa piacere. Voi date, io do a voi, voi date a loro, insomma, diamocelo, il nostro tempo, la nostra... cosa disponibilità, certo. Ciao G, ti guardiamo da Livorno. È incredibile, riesce a far sorridere anche il nostro figlio Flavio di 8 mesi. Senti là, un salutone. Beh, insomma, è un po' la mia età, insomma, cerebrale. Ci sentiamo in sito, ma no, ma dai, vabbè che io faccio un po' io il ragazzino. Aspetta, ecco, lo metto preciso in modo che... Ecco, no! Sì, sì, no, ma io sono la mia amica qui, la mia valletta, valletto, con chi va a letto la valletta? Oggi qua c'ha la paglietta, la valletta con la paglietta, oh, Lina, cantaci qualche canzone, insomma, o la francese come Chevalier, o per esempio, ma te credi non ce l'abbia anch'io la paglietta? Ma te credi, sai, che poi, e lei la può fare la furbina, capito, dice, ma che non c'è... Eccola qui, allora, come dire, la porto un bacione a Firenze, che nella mia città le tanto io non ci vo, la porto un bacione a Firenze, no, perché la canta, si canta insieme, no, un meramento se no e mi sciupicciuffo, no, allora, no, ce l'ho la paglietta, pagliette vere, della vera Firenze, forse questa è appartenuta a Spadaro, ma non ci credo, vabbè, mettiamola qui, mettiamola qua, la porto un bacione a Firenze, e poi si ricasca nelle foto dei fantasmi, non se ne può più, se ne può ancora, no, vabbè, senti, io ho detto basta, ma sai, ogni tanto arriva sempre lo stesso amico che mi dice, oh allora, eccetera, se lo trovo, perché ci sarebbero anche delle immagini, delle immaginette, io l'avevo stampata, eccola qui, che dice, ciao G, come ti avevo anticipato, ti invio un paio di foto da me realizzate dove è possibile vedere chiaramente un fenomeno simile a quello mostrato da te nella foto del ragazzo spiritato. Ecco, vediamo il ragazzo spiritato che ho mandato io. Ecco il ragazzo spiritato. Spiritato gli spiriti, no? Ecco, magari... Sì, è questo. Sì, è più o meno questo. Oh, allora, vediamo invece. Questa è la sua prima immagine. Vediamo la sua immagine. La prossima. The next. Oh... Bella. Dunque, come puoi vedere c'è una strada con delle auto parcheggiate a fianco e la luce mossa di un lampione, le lampade dei lampioni e molti altri tipi di lampade non hanno luminosità costante ma pulsano leggermente in modo molto veloce tanto che l'occhio umano non può accorgersi di queste veloci pulsazioni, ma la pellicola fotografica o il sensore di una macchina digitale, se l'immagine è mossa, registra ovviamente una strisciata pulsante come nella foto che ti allego. Io avevo parlato di lucciole, no? Vabbè, tu hai detto che in questo caso si tratta di un lampione, ma nella tua foto c'era un ragazzo sullo sfondo. Bene, per rispondere, togliamo, ecco, per rispondere a questa tua obiezione, eccoti un'altra mia immagine dove sullo sfondo c'è un giocattolo robot, via il giocattolo robot, via l'immagine. Oh, bellino, del resto lui è Goldrake. Allora, quindi, ovviamente la scia luminosa non è la spada laser del robot, ma il solito lampione ha ripreso subito dopo il flash mentre spostavo la macchina fotografica. Va bene, però, grazie. Praticamente tu configuri il dolo, cioè tu vuoi... mi fai vedere che si possono truccare delle fotografie, si possono truccare, questo non dimostra, perché tutto si può truccare, io devo tornare su questo argomento, ma perché non devo tornare, tutto si può imitare, tutto si può rifare, anche i grandi capolavori si possono rifare, cosa prova questo? Ora per esempio ti farò un'imitazione, vediamo, chi sono ora? Precisa, uguale, identica. Chi sono? Vedi. Chi sono? Sono Cesare Bonamici. Va bene, dai. Oh, allora, fra l'altro, tu hai anche detto che le strisce presenti sulla foto del ragazzo non avrebbero tutte lo stesso andamento. Se riguardi bene la foto, vedrai che invece le varie luci compiono tutte lo stesso tragitto, uscendo e rientrando in campo, anche se hanno intensità diverse. Ah, sì? Vediamo, Ah, tutte lo stesso tragitto. E se io ne vedo una, bravo, ha fatto bene a rimettermela. Questa dritta e quelle storte, come fanno ad avere lo stesso tragitto? Cioè, scusa, è Goldrake. Goldrake, Goldrake. A me non mi sembra che siano uguali, anzi, ognuna la va per conto suo. Vabbè, basta, basta. Io non so come fare con questo ragazzo. Lui confuta a tutto spiano. Non fa che confutare. Si può rifare tutto. Questo non vuol dire che non ci siano gli originali, eh? Ci sono, ma ho parlato degli imitatori, sono bravissimi a imitare la voce delle persone, no? Ma l'originale esiste lo stesso, ugualmente, eh? Quindi, vabbè, spero che nonostante le tue punzecchiature scherzose tu trovi comunque interessanti anche queste ulteriori mie considerazioni e analisi sperimentali che fra l'altro chiunque potrebbe verificare facilmente a casa propria, se non ci crede, semplicemente ripetendo la procedura. Oh, ma non ti confuto io la tua procedura, confuti tu l'originalità di tu. Cioè, secondo te tutti fanno falsi, tutti si divertono a prendere in giro la gente, o è forse la scienza che lo fa? Sicuramente non la pubblicità.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
E mi hanno detto, oggi, ma dove si trovano mobili più ganzi per noi giovani?
Come dove?
Ma da 3-1! E ora avete fatto 30, fate 31, anzi 3-1! 3-1 arredamenti Quarrata, i mobili più belli per voi, ma che dico per voi, per noi giovani! Parola del G!
Allora!
Allora, siamo all'esterno di Central Gomma e naturalmente Central Gomma che è da 35 anni al vostro servizio. Qui accanto a me abbiamo il signor Spartaco, titolare, accanto a una bellissima immagine, Olga, che è l'immagine di questa azienda. Allora, signor Spartaco, ci vuole dire da 35 anni cosa fate in questa bellissima azienda?
Abbiamo inaugurato anche un centro di revisioni per auto e per moto, un'auto officina e un meraviglioso autolavaggio denominato Moby Dick.
Allora, ricordiamo, via La Briola, 173-180, Montemurlo, provincia di Prato.
Ma e che tu fai? Che spendi e spandi? Ma vada a Mobili Orlandi, madonna mona, a Montemurlo, c'ha dei mobili da urlo. Sì, camere, camerette, cucine, salotti, ogni cosa. E poi a Prato c'è un centro Scavolini e Scavolini ha scelto Mobili Orlandi per il suo store. Ma e che tu fai? Che spendi e spandi? Ma vada a Mobili Orlandi, eh?
In via Nazionale a Firenze, Sexy Shop Magic Rose. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 10 alle 22. Puoi trovare oggettistica, accessori, scherzi, gadget per compleanni, addio nubilato e celibato, video e riviste di importazione, guide per locali e incontri alternativi in tutta Italia. Un ambiente riservato con videocabine. Inoltre, una linea di abbigliamento esclusivo, biancheria intima e scarpe fino a numerazione grande. Ti aspettiamo al Sexy Shop Magic Rose.
Da MC Serramenti, via Colombo 16 B Scandicci, grande promozione. Porta blindata a una anta con cilindro europeo a partire da 680 euro. Porte da interno di tutti i tipi e misure, porta liscia, misure standard a sole 198 euro. Cancelletti estensibili a partire da 205 euro. Zanzariere 100x150 a 61,50 euro. Vi aspettiamo.
Ma vi rendete conto? Sono qui da 10, calzature e pelletterie. Io cercavo da tutte le parti Agnese, c'è ancora l'Agnese, meraviglioso, ma non c'è solo l'Agnese, da 10 calzature e pelletterie, c'è Nero Giardini, Geox, Melluso Primigi, il Replay, Sweet Ear, Mandarina, manda tu sorella, manda tu nonna, manda tutti, perché qui c'è veramente il meglio delle scarpe. 10 calzature e pelletterie, grandi amiche mie.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Ecco, e come vi avevo detto, ovviamente abbiamo il nostro bel collegamento con Sanremo, perché tutti i giorni da qui a venerdì ci parlerà una dolce voce di una dolce fanciulla di nome Laura Quagliotti. Laura Quagliotti è con noi al telefono, è a Sanremo in questo momento sul mare, perché c'è troppa confusione nella cittadina sanremese, ma ha visto tutto. Ciao Laura!
Ciao!
Amici di TV RTL Italia.
Senti là,
si riattendono qui a Sanremo sul tappeto rosso, sul palco dell'Ariston.
Sei passata sul tappeto rosso?
No, per adesso è da parte.
Ecco, senti una cosa.
È la 58ª edizione del Festival della Canzone Italiana.
Ascolta, inviata mia personale, hai sentito le canzoni?
Sì, sono stata alle prove. Innanzitutto è da dire che qui è tutto sigillato, è tutto chiuso, si entra soltanto se si ha il pass, e anche con quello non è facile.
Se c'è il pass o la pass?
Tutte e due. Sono ben messa, attrezzatissima.
E allora?
E praticamente niente, ho ascoltato quasi tutti i brani, sia dei giovani che dei big. Niente.
Ti è piaciuto qualcosa?
Hanno preso il via con Paolo Meneguzzi, con la canzone Tu che sei grande, grande, e praticamente ripete continuamente grande, 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 banalissima, inutile, inutile lui, inutile la canzone.
Ah, ecco, tanto per cominciare.
Comunque il livello mi sembra terribilmente basso, almeno questo dicono gli addetti ai lavori.
Basso, hai detto, basso?
Basso, basso.
Basso, bassissimo. Senti, qual è la canzone più brutta? È quella della Tatangelo?
No, ce ne sono diverse, che potrebbero vincere il premio canzone più brutta.
Cioè, e potrebbero anche vincere il festival, sono, magari,
Ci sono molti... anche molte suonature, molta gente che canta male e è lì solo perché è figlia di qualcuno.
Ah sì,
Questo è il festival un po' dei figli di...
Chi sono i figli di? Chi sono i figli di lì a Sanremo?
Come?
Chi sono i figli di a Sanremo?
E nei giovani c'è il figlio di Mogol e il figlio di Dodi Battaglia.
Ecco. E tra i campioni?
No, per i campioni figli di non ci sono.
Ma scusa, ma quel Meneguzzi non è figlio di qualcuno?
No, il padre e l'impresario sono ricchissimi, molto potenti, per questo che lui in quasi tutti i Sanremi c'è.
Appunto, capito?
La cosa più importante, la cosa più divertente, come già avevo previsto, è Elio e le Storie Tese, che storcheranno tutte le canzoni nel dopo festival. Il dopo festival che sarà dal Casinò, il Casinò che si trova proprio sul mare, che è davanti all'Hotel Europa, che è la sede centrale di Baudo.
Sì, sì.
E le Storie Tese scorderanno tutte le canzoni e hanno detto, almeno agli interni, insomma, diciamo così, che quella della Tatangelo è talmente brutta che non sanno come fare per renderla ancora più brutta.
E sarà molto difficile renderla ancora più brutta, talmente brutta è. Ecco, però sì. Pare che sia la favorita. Perché la Tatangelo, avendo la canzone brutta, è comunque favorita?
Perché c'è Gigi D'Alessio dietro.
Ah, per Gigi D'Alessio, cioè, dietro? Quando gli sta dietro, vabbè, però voglio dire, in realtà lui è uno dei peggiori autori italiani, no?
Lo so, però il sud è con lui e quest'anno non ci dimentichiamo che c'è il televoto e quindi quello influirà moltissimo, c'è il televoto tutte le sere.
Senti, com'è la canzone di Fabrizio Moro?
Ma non è la canzone di un anno fa e molti invece si aspettavano una cosa simile, sempre di tipo sociale, questa è una canzone di amore, si parla di un amore finito male, però comunque almeno per adesso tocchiamo ferro e tutto il resto sembra sempre tra i favoriti.
Senti una cosa, le due ragazze... Sì?
L'ufficio stampa ha dato come voto 6 a Moro e a Frankie High Energy ha dato 7 e tutti gli altri insufficienti.
Frankie High Energy.
L'ufficio stampa che sta in cima sopra l'Ariston.
Ascolta, le due ragazze che fanno ala a Pippo Baudo e al piccolo Chiambretti, come sono viste dal vivo?
Sì, le ho viste. Allora, ho visto la bionda che si chiama Andrea per strada, bellissima, sembra una gazzella.
A me sembra una specie di... una ragazza abbastanza normale, invece tu dici che sia bellissima.
No, non è normale per niente.
Sì, carina, ma senza niente di eccezionale, un po' slavata, un po' poco significativa.
No, probabilmente la televisione non rende giustizia,
è bellissima, la bionda è bellissima e la Mora la guaccero, come si chiama?
Sì, sì.
Com'è?
Mora l'ho vista dentro l'Ariston che scendeva una scala e è un pochino più tartiatotta, meno snella fisicamente,
ma è più
del viso, mediterranea.
Mediterranea, sì, sì. Senti, ma la Bertè che fine ha fatto? L'hai vista? L'hai saputo qualcosa?
No, non se ne sa niente, ha detto soltanto che lei voleva essere calata dalla scala con un'imbracatura. E poi posso dire che, insomma, da quello che si è sentito, Fio Zanotti, che è quello che purtroppo la dovrà dirigere, è molto molto preoccupato. Il suo direttore d'orchestra, che certo. Fio, è molto preoccupato, non sa bene come potrà gestirla. E comunque anche ieri, durante le prove, era l'ultima a cantare, era stata messa in fondo non a caso, però era talmente tardi che io a quel punto era 6 ore e mezzo, quasi 7, che ero lì. E non ce l'ho fatta più, sono venuta via, quindi lei non l'ho vista.
Senti, come la prendono lì a Sanremo? Seriamente o c'è aria di festa?
Molto, molto seriamente. Se la tirano un po' tutti, tanto per dirla chiara la cosa.
Ah, ho capito.
Ma un po' ridicoli, insomma.
Ma non sarà un po' perché anche c'è tensione, hanno paura un po' di quello che succede?
No, vivono la cosa veramente come una questione di Stato, cioè molto vissuta e molto importante, in modo molto sentito e... qui tutti diventano importanti, cioè anche chi porta le scarpe cantanti diventa un leader, cioè tutti si creano questa immagine di, insomma, potuto io, è così, è un po' così.
Ah, ho capito, insomma è proprio il festival dei Montati.
La cittadina dei fiori sul mare mi sembra la cittadina delle palme, perché non ho mai visto un numero di alberi di palma come qui, neanche in Tunisia ci sono tante palme come qui.
Attenzione che le palme possono trasformarsi in palle.
Comunque, proseguendo nella lista, insomma, delle prove che ho sentito, dopo Paolo Meneguzzi c'era appunto Dodi Battaglia, il figlio dei, cioè il figlio di Dodi Battaglia, dei Pooh,
sì.
È veramente allucinante. Cioè, io non so che tipo di prova farà, che esibizione farà stasera, però penso che sia veramente, potrebbe fare altri mestieri, ecco. Cioè, da chiedersi come mai. Fare questo. È un bel ragazzo, è molto bello.
Però?
Si presenta bene.
Però?
Però non sa assolutamente cantare, cioè,
ecco, tanto per cambiare.
una canzone brutta, un testo brutto, tutto brutto.
Dunque allora, se hai qualche piccola malignità finale, anche su Pippo Baudo,
sì,
casomai.
Dunque, diciamo che quello che a me è piaciuto di più comunque è Frankie High Energy, che ha un pezzo veramente fortissimo, che spacca proprio di rottura. Penso che diventerà un tormentone, penso anche che si posizionerà bene in classifica, perché ha veramente un pezzo... E appena quelli di Blob lo sentiranno, anche Striscia lo passeranno immediatamente. Lui è la vera novità. Poi è stato bene Cammariere, perché ha una canzone giusta per Sanremo, e secondo me anche il duetto, quello del Gobbo di Notre Dame, cioè Lola Pons.
Ecco, questa è la canzone di Gianna Nannini, com'è questa canzone?
Esatto, il testo è di Gianna Nannini.
No, è tutta di Gianna
Nannini. È una canzone molto adatta a Sanremo, loro fanno, si abbracciano sul palco, si baciano, cioè penso che quelli col televoto di una certa età voteranno loro.
Quindi due. Lui si chiama Di Tonno, vero? Di Tonno.
Sì, sì.
E lei Lola Pons, due cose,
esatto.
Quello è un tonno e l'altra Ponza. Insomma, bene, allora io ti ringrazio perché questa prima panoramica è stata esauriente, interessante. Domani, dopo aver ascoltato la prima serata, avrai molte più cose da dire, no?
Sì, sì, penso di sì. Sempre se riesco a entrare, perché ripeto, qui è tutta una caserma, cioè ci vuole un pass per ogni posto, ci vuole un pass diverso e c'è un servizio d'ordine e pulizia tutto in aeroporto.
Hanno paura anche di qualche dimostrazione, di qualche attentato, chissà di che cosa. Benissimo, grazie Laura Quagliotti, la mia inviata personale a Sanremo. Inviata in questo caso anche di TVR Teleitalia. Ciao, ciao, a domani, ciao. Benissimo, avete sentito? Abbiamo delle notizie fresche, impressioni, di prima mano, proprio che ci vengono direttamente dalla città dei fiori, sì. Però non sono tutte rose e fiori, Non sono tutte rose e fiori nel mondo, non cerchiamo di fare Sanremo, è una festa, ci sono persone che muoiono per niente. Allora io vorrei... ora uscire di qua, andare alla lavagna per farvi vedere una cosa che non è una frase che scriverò, va bene? Vengo, perché sai, è bello parlare anche di sciocchezze come Sanremo, ma anche parlare di fatti gravi, tremendi, eh? Per esempio, ragazzi che muoiono in motorino, come è successo giorni fa a Firenze. Ora è successo proprio in un punto che io, guarda caso, conosco bene, benissimo, ci passo spesso, spessissimo. In un incrocio maledetto, tremendo, che io tutte le volte che ci arrivo dico, ne uscirò vivo o quantomeno senza aver buttato sotto qualcuno, perché io non vado a motorino ma vado in macchina, magari, perché è tremendo. E adesso alla Lavagna voglio far vedere com'è questo incrocio, in che condizioni, perché questo ragazzo, credo 16 anni, è morto ed è uno strazio enorme, voglio dire alla famiglia che in qualche modo guardi bene anche com'è quell'incrocio e qual è il problema grosso. Tanto cancelliamo quello che c'è qui. No, perché bisogna anche capirle le cose. Io ho sempre pensato male di quell'incrocio, poi con la notizia di questa morte io sono costretto a farvi questo schizzettino, questo disegnino. Allora, è un incrocio a T, capito? È un incrocio a T. Sono tremendi a volte, no? Questa è la parte, credo, via Bezzuoli. Questa invece è la parte via Pampaloni. Va bene? È sempre stato brutto questo incrocio. Perché? Che cosa hanno sempre fatto? Hanno sempre dato la precedenza a chi viene di qua. Cioè, quindi uno viene di qua, io, siccome anche questa qui è la strada più transitata, darei sicuramente la precedenza a questa strada e a quella strada minore, questa che si incontra con la T, darei lo stop. Invece, sempre è stato così, qui stop, così. Sono tutti doppi sensi, per cui uno può andare di qua, da tutte le parti. Ora, per un certo periodo, cosa fecero? Lo capirono, sembrarono capirlo, e allora cancellarono questi due stop e misero uno stop qui, che era la cosa più giusta. Misero questo stop qui. Poi ci ripensarono. Allora rimisero lo stop qui e lo stop qui. Ok? Bene. Però, quando si toglie uno stop, lo si cancella bene. Ebbene, quando arrivi lì, vedi, questa linea non è proprio marcatissima, ma la vedi abbastanza, è rimasta. L'hanno cancellata per modo di dire. E cioè, praticamente, è come se ci fosse ancora questo stop sul terreno. E quando uno arriva qui, non sa chi c'ha lo stop, perché vede che c'è ancora una riga, anche se è pallida. La riga pallida, dice, ma siccome spesso sono pallide, in quanto queste strisce, queste righe, impallidiscono col tempo, anche quelle che devono rimanere, cioè in pratica quando uno arriva qui che dice ce l'ho io la precedenza o ce l'ha lui o ce l'ha lui o ce l'ha, siamo bloccati e passare di lì è un, come dire, una lotteria. Quindi se non si decidono a stabilire esattamente qual è lo stop giusto e questa riga la cancellano, questo stop del tutto, perché sarà così difficile, si vede ancora. È più pallida, ma si vede. E quando uno arriva lì è confuso, non capisce. Allora pensa che questi abbiano lo stop, invece no, questi hanno la precedenza. Allora passa e magari succede quello che succede. Io non so esattamente come sia andato il problema di questo incidente, di questo ragazzo, però io so che questo è un incrocio tremendo, grazie a chi per propria incuria ha lasciato questa riga. Intanto dà la precedenza a questi che non dovrebbero averla, secondo me, ma dovrebbe averla questa strada qui che è la più transitata. Però se tu decidi di togliere questo stop, lo cancelli bene la riga, ma bene, la fai sparire del tutto, specialmente in un posto così. Ora che sei morto, faremo la rotonda, una rotonda sul mare, e intanto il ragazzo è morto. Ecco, questo è quello che io quando passo lì penso sempre, E stavolta ho pensato, nella zona Isolotto, Legnaia, insomma, quelle zone lì. Purtroppo, questa è la verità. Io andrei a fondo alla questione, andrei a vedere perché si ingenera tanta confusione nella gente che va in macchina e un ragazzino che passa di lì ci può rimettere la vita. Chi l'ha ucciso? Torno dietro. Ragazzi, perché queste sono rabbie che mi prendono, capito? Tutte le volte io passo di lì e ci passo, ripeto, spesso, penso qui qualche volta succede, è successo. Ecco. Perché? Perché non sono io quello che fa, che mette i cartelli, che mette gli stop e tutto il resto. Fossi io, non so. Vabbè, ragazzi, mi si agghiacciano le vene, eh? Oh, parliamo di una cosina carina invece, via, si passa da una cosa a un'altra, ma sì, ma dai. Allora, sì, bisogna, perché la vita è così, questa è la vita, questo è il mio programma, Ciao G, è la vita. Quando si ride, quando si piange, quando ci si diverte, quando si maligna, quando si parla sul serio. Bene. Ieri, beh, insomma, io, lo sapete che sono sempre in cerca, no? Di che? Maligni, non di donne, ma non ce l'ho bisogno. Oh, sono in cerca di cose che mi piacciono, che mi appaghino, e che spero si facciano pagare poco, perché così ho l'impressione di averle trovate. La cosa più bella è scoprire che tu hai comprato una cosa senza sapere cosa sia, però poi scopri che è qualcosa di interessante, no? Ecco, allora, io ieri, fra le altre cose, perché ieri c'era un bel mercatino ai Ciompi, a Firenze, ai Ciompi, l'ultima domenica del mese, e c'è sempre, no? E niente, faccio il mio gelettino e tra le varie cose ho portato a casa queste, aspetta, le piglio? Sì, le piglio. Che ti ha portato oggi? Che ti ha portato oggi? Delle tavolette. Io adoro le tavolette. Di che cosa sono le tavolette? Sono tavolette, nel senso di piccole tavole, cioè, insomma, su cui qualche pittore ha pitturato, no? Adoro, mi piacciono molto i dipinti su tela, per carità di Dio, ma le tavolette mi piacciono, per esempio. La terza che vi farò vedere è quella, la prima che vi faccio vedere è questa, è buffa, è deliziosa, ecco, come si può vedere c'è una donna qui, abbastanza grande, e qui c'è invece, aspetta, una barchettina piccina, in confronto, è molto naif, però è piena di palme, e poi di fichi d'India, insomma, è molto bellina, molto molto carina, insomma, c'è anche una firma, qui c'è una firma, e vabbè, la tavoletta si vede anche piuttosto vecchia, sarà l'Ottocento, cose così. Un'altra tavoletta. E questa è un'altra visione lacustre, no lacustre, fluviale, diciamo, qui c'è un'altra firma, insomma, così, anche questa è una tavoletta vecchia, con delle casine, eccetera. Quella che mi attirava di più di tutte era questa qua, eccola qui. Perché non levi quella scritta che ti ha portato oggi, che tanto si è capito, oh grazie, tanto bene. Ecco, e qui dico, ma è interessante, no? Vedi questi monti, ma soprattutto mi faceva questo cielo con questo sole, luna, insomma, che spunta. E niente, ho detto, ma prendo, tanto tutta roba da 10 euro, Dietro è come una tavolozza, ma c'è anche un altro quadrettino, piccolo qui. Purtroppo è un cacciatore col cane, ma insomma, ecco, come vedete, ha fatto un quadrettino piccolo e l'ha usato come tavolozza il resto. Allora, come mi piace, c'è una firma, una sigla, L-E, boh, chi sarà? Non ho la più pallida idea, lo piglio. Però poi mi accorgo che dietro, avevo visto che c'era un bigliettino dietro, no? Questo bigliettino, un post-it, ecco. Mi è cascato in terra, guarda caso, aveva appoggiato lì. È questo bigliettino. Leggo. Qui c'è l'expertise, ecco, sì, inutile inquadrarlo tanto, non si legge. C'ho qui un professore, certo Negrini, cosa fa? Dice che questo quadro, ora non so a leggere tutto, è attribuibile a Emilio Longoni, Emilio Longoni, nato nel 1854, è morto a Milano nel 1932. Ecco, Longoni, amico del grande amico del pittore, grande pittore Segantini, eccetera, eccetera. Questo pittore, insomma, dà molti punti, quattro punti per cui questo quadro è attribuibile a lui, eccetera. Quindi è buono, perché qui si parla di una mostra importante, di cataloghi, anche Mondadori, in cui è riportata l'opera di questo Longoni. E soprattutto il buon Longoni, Emilio Longoni, era uno sfigato tremendo. Sapete questi vedi Van Gogh, questa gente insomma messa male? Emilio Longoni non c'aveva una lira, non c'aveva un centesimo, non so, ai suoi tempi, insomma. Praticamente lui campava facendo dei quadri, dandoli a prezzi irrisori o per qualche pasto, e poi la sua scatola di colori, lui era così povero, la sua scatola di colori gli serviva come cuscino per dormire. Tutto scritto qui. Mi ha aperto un mondo, nessuno se n'è accorto del bigliettino dietro, una cosina lì per lì, c'è chi lo guarda, no? Ebbene, era appiccicato, era messo con lo scotch. E leggendo tutto, poi ho fatto qualche ricerca, ho capito, eccetera, eccetera, e ho beccato un Emilio Longoni che pare essere un pittore molto interessante. Ve lo faccio rivedere, molto interessante, della scuola milanese, ecco, e questo dice che sarebbe stato fatto intorno al 1900, ecco, sarebbe questa la data. E poi dietro questo delizioso quadrettino col cacciatore col canino, lasciamo perdere il cacciatore, ma insomma, qui immagino il povero Emilio Longoni che non aveva nemmeno una favolozza e usava il retro dei suoi quadri per eccetera. Peraltro è un pittore di un certo valore. Sono contento di aver speso 30 euro per tre quadri, due dei quali devo ancora indagarli per bene, e uno ho una certa sicurezza che sia un buon quadro, cercherò di metterlo, poi mi piace come colori, come tutto, bello lucido. Ecco, dice anche qua che questa è una delle prime tavolette di compensato su cui siano stati fatti dei dipinti. Ecco, proprio una delle prime tavolette di compensato, perché anche dal legno si capisce un po' l'epoca. Questo signore che ha fatto questa expertise, che ha legato a questa tavoletta, chissà poi come finita là dove è finita, al povero prezzo di 10 euro, cioè praticamente il povero Longoni viene ancora venduto a bassissimo prezzo, ma non sicuramente nelle gallerie, ma non sicuramente dai mercanti d'arte. Ok, va bene, grazie Longoni, grazie a tutti voi, non facciamo rime con Longoni, altrimenti ci dovrebbe andare o in politica o dentro le mutande. Dunque, oni, prendiamo i giornali, appunto, visto che, allora Bellina dice, che hai trovato? Ieri ho trovato, ma tante altre cosine ho trovato, tante altre cosine, ma questa mi piaceva farvela vedere perché è, come dire, la soddisfazione di prendere una cosa di cui non sai niente e scoprire che è qualcosa. E come vi ho detto quell'altra volta, è molto più facile trovare quadri d'autore a pochissimi soldi nei mercatini piuttosto che i fumetti, gli originali dei fumetti. Quelli non li trovi perché non ci sono. E invece questa roba è nelle case, la gente se ne disfa e io la piglio. E faccia che puzzo di stampa, e faccia che puzzo di stampa, e faccia che puzzo di stampa. Cos'è? Perché è un bravo ragazzo, sì, anche quel ragazzo di quelli in croce, era un bravo ragazzo. Oh, insomma, no, ripenso a queste cose, ragazzi, ma che Sanremo è Sanremo, vero? E tutto il resto. E mi incazzo. Oh, dunque, pizzicata Ornella. Cioè, è andato un pizzico al sedere? Tic, Ornella. Ma Ornella muti. Ma chi se l'aspettava? Cioè, come dire, allora parliamoci chiaro. Fisco e VIP, anche la muti del mirino dell'Agenzia delle Entrate. Contestata residenza a Monte Carlo, va a sborsare 2,3 milioni di euro di tasse evase. 2 milioni e 300 mila euro. Ecco, ora, qual è il problema? Cioè, il problema è suo, ovviamente. Però, io dico, ma se un Ornella Muti che ormai da tanto tempo, insomma, è fuori dal giro, diciamo, sì, la vedi in qualche pubblicità, visto ultimamente c'è quella in cui si vede che qualcuno dice, ah, oh, guarda, lei crede che sia stata riconosciuta per strada, invece quello va da quelli della banca, no? Ci sono anche i 3 calciatori. Quello dei calciatori mi piace però, che ci sono 2 calciatori normalmente ritenuti piuttosto, insomma, picchiatori in campo, che sono Materazzi e De Rossi, no? E invece Pirlo che poi alla fine si alza e loro lo trattengono, quello mi piace, non mi dispiace. Come anche lei che è lì con le valigie, ma le pubblicità rendono, indubbiamente, per carità di Dio, però uno si chiede, o quanto ha guadagnato questa qui, stando pur fuori dal giro in questi ultimi anni, no? Ha fatto qualche film, ha fatto qualcosa, o quanti soldi danno? Pensa a quanto guadagnano quelli che invece nel giro ci sono e frullano continuamente. Insomma, pizzicata Ornella Muti, che ti devo dire? Vabbè, perché se deve dare 2 milioni e 3, ha guadagnato sicuramente più del doppio, insomma, penso, immagino, vevo. E poi canone Rai, consumatori in rivolta, lo chiedono anche a chi non ha la TV. No, cioè, io rido, questa è una risata isteria, di pazzia, ma siamo diventati tutti matti, perché vediamo, qui c'è un teleitaliano, Christian, che mi manda addirittura il Corriere della Sera, dunque Roma, non è la RAI, ma la legge. Non è la RAI, poi la RAI, a stabilire chi deve pagare il canone, e la legge dice che deve pagare chiunque possieda un apparecchio atto o adattabile a ricevere programmi TV. Capito? Io ho uno specchio con cui specchio i programmi TV del vicino di casa, no? E li guardo attraverso lo specchio. Ah, quello è uno strumento atto! Esatto. E insomma, quanto constata o constata l'ufficio stampa RAI commentando la notizia pubblicata sulla Repubblica circa la pioggia di ricorsi, ma un po' dappertutto è stata pubblicata, pioggia di ricorsi che sarebbero arrivati nella sede piemontese del garante per il contribuente da parte di chi è stato invitato a pagare il canone pur avendo soltanto un PC, cioè personal computer, e non un apparecchio televisivo. Sì, perché qualcuno dice, io non prendo più, perché evidentemente sì, con certi programmi si può vedere anche la televisione sul PC, TV, PC, TV. Effettivamente, dice, io non c'ho, butto via televisori, via, se viene il controllo, dice, non c'ho televisore, non sa voi. Ah, furbini, tu la guardi sul videofonino, il videofonino, tassa. E allora, ragazzi, ma che è sempre una tassa di questo governo che c'è ancora, che Prodi, non si può dire, è ancora il governo comunque, volevo dire, dunque, ma perché la RAI dice non siamo stati noi, è stato l'ufficio delle entrate, no? La RAI dice, il canone televisivo puntualizza inoltre l'ufficio stampa RAI, è una tassa che viene pagata allo Stato in base alla legge e che lo Stato poi riversa alla RAI grazie al contratto di servizio. Lettere che ingiungono di pagare il canone sono infatti firmate dal SAT, Sportello Abbonamenti TV, che dipende dal ministro e il Ministero dell'Economia. Quindi non è la RAI, no, non è la BBC, no, non è la RAI, questa è la RAI TV. No, effettivamente non è la RAI che chiede questi soldi, è il governo, è il Ministero dell'Economia, Padova. No, davvero, perché ci sono ancora questi signori. Ecco, quindi capito? La RAI dice: non siamo noi. E lui si dice: chi è? E c'era la colpa alla RAI, poverina. Quindi, intanto però in furia la polemica, il verde Bonelli, invoca, Bonelli sì, lui ha creato Sex, ma non è quel Bonelli lì, invoca l'intervento dell'authority parlando di inaccettabile attacco al popolo del web. È inaccettabile veramente. Ma è inaccettabile anche il canone RAI. Parliamoci chiaro, se la RAI fosse la RAI, servizio pubblico, servizio di Stato, fosse scevra di pubblicità, allora, ci dà un servizio, chi lo vuole se lo paga, va bene, ok, d'accordo. Ma c'ha tanta pubblicità la RAI. Io, pensate, i miei ricordi radiofonici, quante ne ho dette anche su questo argomento. Quando io vidi una volta su tutti gli autobus della città, una pubblicità di una fiction RAI, una fiction che pubblicizzarono dappertutto, striscioni, autobus, come si chiamano, gli stendardi, gagliardetti, gonfaloni, da tutte le parti, no? Dico, ma anche i soldi di quella pubblicità, chi li tira fuori? Chi li paga per pubblicizzare quelle fiction, quelle cose al di fuori dell'ambito televisivo RAI? Ecco, ma tutti questi soldi, potrebbero essere spesi meglio, no? Ecco, quindi, se la RAI si libera della pubblicità, vedi, le altre, anche questa emittente qui che voi state guardando in questo momento, TVR dell'Italia, c'è della pubblicità, certo, quella che c'è nel mio programma è poca, è un minimo, poi ci sono televendite e così via, altrimenti uno non va avanti, ma è grazie a quella che io posso fare questo programma e voi non pagate proprio niente, e così dicasi per tutte le altre emittenti che non vi fanno pagare un canone, ma la RAI non dovrebbe farvi pagare niente, cioè lo Stato non dovrebbe farvi pagare questa tassa di possesso del televisore, no? Come quella del possesso della macchina, no? Non dovrebbe, invece piglia di qua e piglia di là, o pigli di qua o pigli di là, allora piglia da tutte e due le parti, e vogliamo godere di più, cioè che da più parti tu lo pigli e più tu godi, parlo del denaro, voi siete sempre a pensare male, voi siete. Guardate ragazzi, io guarda, da questo punto, visto che l'ho evocata e in qualche modo ne abbiamo parlato, io oggi avrei voluto fare anche il mio comizio, ma come si fa? C'è la pubblicità. La porto un bacione a Firenze.
La porto un bacione a Firenze.
Sì, via. Lascia fare, guarda. Senti, facciamo così a Firenze, o dovunque voi mi stiate seguendo. Leggiamo il testo almeno di una canzone prima di sentire queste canzoni oggi, volevo vedere questa di Fabrizio Moro, che l'anno scorso si distinse con Pensa. Eppure mi ha cambiato la vita. L'articolo su Fabrizio Moro dice così: il successo mi ha un po' fregato. Insomma, il successo a volte frega, ma è bene averlo. Oh, dunque, l'ha scritta lui, è tutta lui, Lui se scrive, allora. E quindi, come abbiamo sentito anche dalla nostra inviata, Laura Quagliotti, tutte lauree, non è la stessa che venne l'altro giorno alla 100ª puntata di Nuca, un'altra Laura. Vabbè, ok, allora, le luci della notte mi fanno compagnia, mi ha detto che poteva essere, si aspettavano qualcosa di diverso, di più impegnato, in realtà è una canzone d'amore. Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via, cattiva, vanno sempre via nelle canzoni, cattive ste donne, e prova a immaginare il mio futuro senza te. Come si fa? Si parla sempre di futuro ma senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna con un altro modo di fare. È brutto cambiare modo di fare, eh? Cioè, uno me le fa così, ora quest'altra me le fa in un altro modo. Che cosa? Le cose, le carezze, no? Un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme. Effettivamente poi c'è sempre l'incognita meteorismo. A dormire insieme è sempre in cose, se questa magari bella, questa nuova, chissà, attenzione, a non aver paura dei miei cattivi odori. Però, guarda, non l'avevo letta prima, e l'è così, giusto? Lo vedi, io le sento le cose. a che ho il naso. A sussurrare piano, gli amori vanno via, gli amori vanno via, ma il nostro no, il tempo passa, mentre aspetti qualcosa in più. Un'altra, no, un'altra più, basta. Ma non rimetti a posto niente, se non lo fai tu. Chi fa da sé, Nini, ecco, se bene capire. E intanto ogni cosa, se vuoi da sempre, se vuoi, da sempre mi parla di noi. Stasera sei lontana, mentre io penso a te. Eppure sei vicina a me. Questo è un concetto nuovo. Oh, sì, non ci sei, ma io ti sento vicina. Ma mi faccia il piacere, insomma. Sei vicina a me. Non chiedermi perché, sarà che mi hai cambiato la vita. Sembra ieri. Eppure mi hai cambiato la vita. In meglio o in peggio? Questo, vabbè. Gli amori vanno via, ma i sogni no. Alcuni di noi, alcuni non si avvereranno mai, però, mi illustra, c'è le pagine luccicanti. Però immaginare è l'unica certezza che ho, e questa solitudine che sento sarà il prezzo per un po', anche quella, no, un po' di libertà. Stasera sei lontana, mentre io penso a te, eppure sei vicina a me. Non chiedermi perché, no, tanto non te lo sa spiegare. Sarà che mi ha cambiato la vita, sembra ieri, eppure mi ha cambiato la vita, stasera si allontana, mentre io penso a te, perché lui rimugina e quindi ripete, perché le canzoni sono ripetizione. Ecco, eppure sei vicino a me, non chiedermi perché, sarà che mi ha cambiato la vita, sembra ieri, eppure mi hai cambiato la vita. Ah, Fabrizio Moro. Vabbè, insomma, la sentiremo penso stasera. Oh, dunque, allora, i vostri messaggi, abbiamo ancora un po' di tempo, perché sì, è bello che sei un grande amagico, ma ti firmi qualche volta, sei il numero uno, continua così, che sei forte tutte le volte, amagico, so che sei romano, romana, ma almeno firmati. Allora, oggi venerdì tu dicesti che i Brusichelli l'era un pasticcere, in realtà la pasticceria l'era la sua sorella, sì è vero, anche, ora pure lesbica, dai via, lui era un antiquario con tanto di negozio sul Lungardo, mio nonno conosceva bene un pestamale, era un antiquario proprio lui, ciao mitico, mi dice Paolo, è vero, mi ero dimenticato di dire che c'era questo bar, i Brusichelli, e tutti andavano a portare alla festa delle matricole i finocchi, ma in realtà era un antiquario, è vero, è un uomo molto raffinato. Sì, questo niente. Grande G, finalmente qualcuno che dice che Gigi D'Alessio fa schifo. Io ho sempre detto, non comprerò questo disco nemmeno sotto tortura, Emanuele. Sotto tortura, oddio, se la tortura fosse veramente, cioè praticamente di sentire una canzone di Tatangelo continuamente per 24 ore su 24, mi piego anche a comprare un disco di Gigi D'Alessio se smettono, dunque, vabbè, mandò tu la trovata questa al telefono, altro che congiuntivi errati, che cosa ha detto la Laura? Ha detto qualcosa che non andava bene? Poi risentirò nella puntata. Qui mi rimbombava un po'. ciao G. Ecco, guarda, questo l'ho già letto, è quello della Misericordia di Cenaia, l'ho già letto prima, me l'ha rimandato, grazie. Dunque, ideale sarebbero tre semafori per l'incrocio. Tre semafori, cioè un incrocio tre. Allora, no, l'ideale sarebbe che la mentalità di chi fa le strade, di chi fa come dire, non so chi è che poi decide chi mettere uno stop, chi mettere un semaforo, chi mettere il divieto d'accesso, io certe volte lo vorrei vedere in faccia. Dunque, volevo salutare Paolina e suo Tuni e Andrea Amore, Anna G. Bello. Che è tutta questa cosa qua? Ma ragazzi, questo è un programma di dedichine, ecco. G sei numero uno, ti vogliamo sindaco d'Italia. Ciao Luca da Barberino. Io oggi non ho avuto tempo, ma domani sicuramente faccio il mio. Sai, ho un. Sì, no. Ho un altro argomento. La famiglia. Domani per il mio partito inesistente, G come giustizia. Ciao G, l'Italia è un paese basato sull'illegalità. Mimmo da Santa Croce. Praticamente è la nuova Costituzione. Ma che problema c'è? Le tasse vanno pagate, non è vero che la pubblicità non si paga. I prezzi di tutto sono gravati, anche dalle quote pubblicitarie. Tassa messa liberamente dai privati. Mi scrive WT. Non è vero, no. Notizia vera, multato il pullman di Walter, prima di voler guidare il paese impari a guidare il torpedone, mi dice, non sapevo, insomma, già, lanciamo la monetina perché siamo arrivati in fondo, anche Walter è stato multato, ecco, e io dico no a tutta questa ingiustizia, a tutto questo male, la porto un bacione a Firenze, domani te lo riporto io, ora sto in una posizione un po' strana, un po' scomoda, ciao, a domani da G.